där i sömnen med uppe i låsa.
Man tjockar man på krabbavåsa.
Mamma kiskifo.
Man får någon amico.
Carlito.
De var ju på
Rapolino i Frankenstein.
Eccoci qua, ragazzi, siamo ritornati finalmente.
Ciao a tutti, bentornati.
Da parte di Nicola,
Francesco
e Pierpaolo, bentornati.
Dopo un mese di bentornati
dove?
A Siamo alla frutta, su
www.radiofonica.com, scritto come?
Col PH.
Ed è l'unica teleradio scritto al PH in tutta Italia.
In tutta Italia.
E da Tele5 è l'unico programma sentito.
È il programma più ascoltato
dai 15 alle 17.
Esatto, su Radiofonica dalle 15 alle 17 il sabato. Abbiamo questo grandissimo primato.
Dai 15 alle
17. Dai 15 alle 17. Siamo tutti.
Siamo tornati dopo 3 mesi di vacanza, no? Siamo stati. Tu sei stato a Cuba?
A Cuba no.
Caraibi?
No, neanche.
A Dubai, dove?
In quel luogo? No, di... 3 tentativi superati, niente. Non ve lo dico la prossima estate.
Tu fai estate?
Io sono stato qua. Cioè, no, in realtà a Roma, nel senso, non sono andato in vacanza, diciamo.
Nella capitale.
È stato qua nello studio.
È stato qua a presidiare lo studio. Ho fatto scaldato il microfono.
Ci occupasse il sabato pomeriggio.
Io sono stato tanto lungo, no, scherzo. Fate qualche sudo, perché ho preso tanto sole e sudo.
Allora sì, ormai siamo in autunno, non inoltrato, ma iniziato, ma l'estate è ancora...
Per me sì, ancora.
C'è ancora presente, perché lo studio, insomma...
Come sempre.
Custodisce il caldo dell'estate, ma tra l'altro... Riprendiamo con l'omaggio alle vecchie tradizioni di Siamo alla Frutta, perché abbiamo un parterre nutritissimo. Posti sono in piedi oggi.
Tra l'altro, il rombo di motori che sentite non è qualcuno dietro che sta passando una cosa, siamo noi che siamo caldi. Appunto. E siamo pronti e stiamo sgassando per ripartire.
Esatto, per ripartire.
E siamo in una cabina telefonica.
Come sempre, noi trasmettiamo un'altra tradizione da una cabina telefonica perché ci piace stare larghi.
Sì, infatti, si vede.
Bene.
Presentiamo gli ospiti.
Cioè,
iniziamo da sinistra o da destra?
Iniziamo da sinistra. Diciamo
oggi
a destra della nostra postazione come migliori radiocronisti, diciamo,
confuso,
di tutto il calcio del minuto.
Mai confuso, ma figate.
Qui da sinistra a destra abbiamo 3 clown che appartengono, no,
guarda,
al movimento
ospite che mancava.
Viviamo in positivo, i VIP in corsia, e cioè un giovanissimo clown che si chiama
Spinottino.
Spinottino, cioè il suo nome vero è un altro, però diciamo quando fa il supereroe, diciamo, dei clown
è
Spinottino. Poi abbiamo, se non ricordo male, Ciuldighina.
Ciuldighina, esatto.
Ciuldighina. E poi attenzione, abbiamo Re Cuore.
Esatto.
Che ha un doppio nome, perché io chiamo in modo diverso. Per
sì, chiaramente il nome che Nicola gli attribuisce è un altro, e lo facciamo sentire dopo la prima pausa musicale. E poi abbiamo addirittura altri 3 ospiti, o sbaglio, sì. Altri 3 ospiti. Una che è proprio appena arrivata e che si presenterà direttamente
adesso
e si chiama
Silvia.
Ciao Silvia. E Silvia ci parlerà di che cosa, Nicola?
Di un evento
importantissimo che avrà inizio mercoledì mattina dall'Hotel Gio di Perugia.
Ma non ce lo rivelare, aspettiamo.
Non dire tutto
perché altrimenti i radioascoltatori vanno via.
E non è il compleanno di Nicola, eh?
No, non fa.
Potrebbe sembrare.
Poi abbiamo,
io
poi 22 abbiamo,
febbraio, vai.
Abbiamo 2 ospiti che si occupano di...
No, 3 ospiti.
Però 3 ospiti.
La terza ospite ha detto che fa le foto, saluta e assiste, cioè vede se va tutto bene, insomma.
Quindi abbiamo 2 ospiti che si fanno in 3.
Sì.
E che si occupano tra l'altro di una interessante disciplina che è l'agility dog, d'accordo?
Esatto.
E sono Emanuele ed Elvira.
Sì,
vogliamo menzionare anche l'ospite fotografo,
nome Elisabetta.
Elisabetta,
forse un ciao dice, no, Iria.
Ciao,
da Canalis.
Bene. E chiudiamo con l'ultima, ma non per importanza. Infatti, mi sembrava strano perché in realtà hai confuso la nostra, appunto, Giuseppina con l'ultimo ospite, ma non per importanza, di questo pomeriggio, che è Elisabetta Chiabolotti, che ci parlerà di un volume
sua esperienza
pubblicato
particolare.
Esatto.
Da cui poi ha creato un ebook e anche ha creato altre cose, dimmi se sbaglio, giusto? Quindi
perfetto.
Dopo ci raccontai, tu aspetta qui nato tutto questo, ok?
Bene, quindi
andiamo
già,
qua a musica.
Sì, già insomma la presentazione ha portato via a metà trasmissione. Infatti. No, scherzo, insomma, già siamo un bel pezzo avanti. Quindi il nostro caro Francesco, che come sempre alla console gestisce i tempi musicali, ci propone il pezzo d'esordio. Con cosa iniziamo la stagione 2019-20?
Siamo visto che siamo a fine settembre, quasi ottobre, ma ancora il caldo estivo non ci ha abbandonato, proponiamo un grande classico del rock pop, Africa dei Toto.
Salutiamo
a tra poco
anche Inter, Juve,
a tra poco gioco, eh? Certo, certo, salutiamo tutti,
a dopo, ciao.
Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Eccoci
qua,
studio.
Noi in onda, in diretta
in onda, per la prima puntata della nuova stagione di Siamo alla Frutta e cominciamo a conoscere i nostri ospiti in ordine inverso rispetto a quello delle presentazioni.
Cambiamo.
Perché gli ultimi saranno i primi.
Giustissimo.
caro Nicola, così prima spera almeno insomma
mi fai salutare
la Sampdoria in Serie A, gli ultimi saranno
no,
i primi,
faccia la spada anche,
esatto, esatto.
E fammi salutare anche i cinesi, magari quei cinesi
che tra l'altro sono i proprietari della tua squadra del cuore, quindi se non saluti i cinesi
lui si manda i sussi, quindi saluto,
esatto, esatto. Nicola ha sempre idee molto chiare, il caldo non l'ha assolutamente, per così dire, influenzato.
Assolutamente no, infatti.
Allora, Nicola, vuoi introdurre la prima
partiamo
ospite?
Da Isabetta.
Esatto, partiamo dal fondo della nostra presentazione.
Adesso diamo un attimo sei, perché Isabetta ha scritto un libro, non si sbaglio, Lungo sonno e poi.
Sì.
Nata nella tua esperienza,
sì,
di tanti anni fa, giusto?
Sì.
Insomma.
Ma sempre attuale.
Ma sempre attuale.
Definirei.
La vogliamo accennare? Dire?
Certamente.
Vai.
Io ho vissuto l'esperienza del coma, ho vissuto 6 mesi in coma e 6 mesi in stato vegetativo, poi 9 mesi in carrozzina e il lungo recupero e il lungo periodo della riabilitazione in cui ho dovuto affrontare tutta una ricrescita, perché ho dovuto imparare tutto da capo, tutto da scrivere, a leggere, a parlare. Sono rinata, solamente che non avevo 0 anni, ma ne avevo 25, e quindi la vita ti si proietta in maniera completamente diversa. È andata bene perché c'è stato un enorme lavoro di squadra intorno a me. Tutti volevano che io tornassi e hanno fatto in modo che questo accadesse. Ovviamente, e ci tengo sempre a precisarlo, c'erano le condizioni cliniche perché ciò accadesse. Quindi adeguate, cioè le mie lesioni cerebrali erano tali da poter ripristinare. Parte del mio cervello non funziona più, ma ho potuto potenziare il resto che era possibile fare, insomma, no? E quindi da questo, se mi vedete, non avreste mai pensato che ho dovuto affrontare una situazione così. I limiti ci sono, ma ho imparato a viverci, a conviverci. Non mi devono fermare.
Beh, non mi devono fermare.
No, non mi devono fermare, quindi ogni volta ho dovuto capire che limite era e l'ho conosciuto, l'ho amato, perché comunque faceva parte di me. E quindi come affrontarlo? Ho capito che non potevo scavalcare gli ostacoli perché non ce l'avrei mai fatta, ma potevo raggirarli. Il percorso è più lungo, il percorso è più lento, non importa. Io mi sono sempre prefissato una cosa: l'importante è arrivare alla meta. Quindi tutto è possibile per me. Le cose che non posso più fare, pazienza, ne faccio altre.
Chiara, quando è stato difficile, no, raccontare la tua esperienza dai fatti, da come in realtà l'hai vissuta, a scrivere su Evo, è stato ancora più difficile?
No, è stato terapeutico per me. Perché quello che è importante nella nostra vita è la memoria. Quante volte magari ci irritiamo perché non ricordiamo cosa abbiamo mangiato a pranzo o il giorno prima, no? Una piccola stizza, dice, come non mi ricordo? Io ho un anno di vita che non ho più, che non era nei miei ricordi, no? E se perdiamo l'identità della memoria, quella che è la nostra vita, si è monchi. Io ho conosciuto diverse persone che si sono fermati. Questa memoria che non avevano più gli ha determinato un blocco e continuavano pedissequamente a dire: ah, ma io ho vissuto, sì, ma questo non gli serviva da sprone, ma come una pietra enorme di piombo ai piedi, e non lo facevano andare avanti, non li faceva andare avanti. E io mi sono detta a un certo momento: pazienza, quello che posso ricostruire l'ho ricostruito. E quindi ho cominciato a intervistare, a chiedere a chi sapevo aveva fatto parte del mio percorso, e ho detto: ma cavolo, quanto è bella sta storia. E allora l'ho tradotta in appunti e poi in un libro che è stato pubblicato. Il libro era Da un lungo sonno. Poi sono passati gli anni e il percorso che mi si è affacciato davanti è stato meraviglioso, perché intanto lo vedevo con la curiosità del fatto che queste cose non le avrei mai più potute vedere, e invece le stavo vivendo. E poi cose incredibili, come andare in televisione intervistata, no? In tutti i talk show che c'erano, cioè esperienze incredibili, ma soprattutto quelle importanti erano avere un concetto della vita altro, il rispetto per questa vita che è una e che ti addormenti e non ce l'hai più. E allora, no, caspita, io mi sono svegliata, quindi devo molto a questo risveglio. E quindi gli anni sono passati, ho raccontato tante esperienze ho raccolto tante esperienze che dico, ma io mi metto a scrivere un altro libro. E al momento della pubblicazione, da un lungo sonno era terminato, e allora ho chiesto all'editore, il grandissimo Bertoni Editore, che ha accolto la mia proposta, cioè unire il primo libro al secondo libro. E quindi è nato Un lungo sonno. E poi? Perché ci si sveglia. Ma come? Cosa accade dopo il risveglio? E io ho conosciuto tante persone che questo risveglio purtroppo non l'hanno avuto come il mio. Si vede, si nota che c'è stato qualcosa, no? Perché? E questo e poi era importante raccontarlo.
E dopo?
Per dare un esempio, io non voglio insegnare niente a nessuno, però tutti noi abbiamo avuto dei blocchi nella nostra vita, che non sono certo stati per tutti il coma, no? No, ognuno ha il suo percorso. Però un blocco, un ostacolo, si può superare. Ecco, allora, ci si può specchiare in questo libro, in questa mia esperienza, per dire se ce l'ha fatta lei, ce lo posso fare anch'io. E questo poi, voglio augurare.
E ecco, poi continuiamo a raccontare. Intanto hai dato una bella, no?
Bella
descrizione. Una
descrizione anche piuttosto toccante, direi. Sì. Che ci lasciai tutti quanti in interessato silenzio, senz'altro, senz'altro.
Andiamo con la canzone, poi magari avanti con una domanda.
Sì, Francesco, la seconda però, proposta che hai per...
Con Sangue, chi ha la setta? Sangue su Sangue?
Ah, la scelta Francesco è stata scelta...
No, no, è una scelta del nostro, dei nostri ospiti.
Quindi, Francesco e
Francesco e Goi.
Mettiamo Sangue su Sangue, Sangue su Sangue.
E poi torniamo e contiamo i nostri ospiti.
A tra poco.
Sentirne il respiro sul collo, puoi sentirne l'odore, puoi scoprirne gli accordi, il ritmo e la melodia. E se appoggi l'orecchio sul muro, puoi distinguerne le parole, e dietro alla festa smascherare il dolore. Sangue su sangue precipita senza rumore. Sangue su sangue, precipita senza rumore. È tutto avvenuto, è tutto assaputo, è tutto ricordo. Tutti i contorni di questa gigantografia. E come la tua mano tremava, mentre veniva la mia. Ed ogni parola sul mondo diventava bugia. Sangue su sangue non macchia ma subito via. Sangue su sangue non macchia ma subito via. È tutto creduto, è tutto dovuto, è tutto il rimpianto. In questa notte che si sta avvicinando ogni giorno di più. E non ti convince per niente il programma che stanno dando, ma che strano, nessuno lo può più cambiare col tempo mando. E sangue su sangue soltanto. Stai dormendo, oppure fai finta anche tu. Stai sognando, oppure stai pensando anche tu. Che siamo chiusi in una scatola nera stella, nessuno ci aprirà. Chiusi in una scatola nera stella, nessuno ci libererà. Chiusi in una scatola nera, che nessuno puoi trovarmi con la faccia per terra in un campo di grano, oppure sepolto io in una galleria. Ho sperduto fra topi e piccioni su
sulla riva di un mondo lontano, ho seduto a guardare la pioggia sull'orlo di questo vulcano. Sangue su sangue leggero precipita piano. Sangue su sangue leggero precipita piano.
Eccoci qua ragazzi, ancora indietro l'ho sentito, Sangue su sangue di Fabrizio De Gregori, giusto ho detto
Fabrizio
bene?
Fabrizio De Gregori?
No, Francesco.
Francesco,
vabbè, vabbè.
Fabio De Gregori.
Fabrizio è il
Francesco di Andrea, no?
Sconosciuto. De Gregori.
Fabrizio è il fratello sconosciuto, Francesco,
esatto,
vabbè, adesso.
Esatto.
De Gregori ha
indovinato. Ha un fratello De Gregori,
che è che ha indovinato.
Esatto, gli scrivete.
Perché adesso gli occhi e cultura musicale come vanno, per carità del Signore. Prima salutiamo di continuare i nostri amici cani che stanno ascoltando. Questo amici pagliacci,
ah, certo,
clown.
Certo. Perché no, non pagliacci.
No, clown.
Clown, non pagliaccio.
Ti stanno ascoltando.
Facciamo i seri.
Facciamo i seri. E ricordiamo che fino alle 17 devono rimanere sintonizzati su
www.radiofonica.com. Radiofonica, ricordate che viene scritto col PH.
Come tu, www, sei qua meraviglioso. Sembra in francese, veramente.
Il nostro pubblico non può vederci perché le webcam sono disattivate, ma noi a microfoni spenti abbiamo dato delle indicazioni ai nostri ospiti. Ed è bello vedere come i conduttori poi non danno un esempio, perché il nostro Nicola è senza cuffie. E parla al muro.
Sì, no. Nicola è un po' l'anarchico.
Cuffie perché non ce l'abbiamo. E cuffie perché non ce l'abbiamo. Adesso proprio il microfono, è vero.
Vabbè.
E torniamo, tu vuoi fare una domanda a Elisabetta prima di continuare il giro?
Sì, io volevo chiederti, stavo sfogliando il tuo libro e sono stato incuriosito un po' dalla parte dell'indice che non riporta nessun capitolo se non la divisione stessa delle due macro sezioni del libro, appunto un lungo sonno e la seconda parte. E poi nella pagina che introduce la seconda parte c'è un sottotitolo ed è molto bello secondo me, perché recita: una vita straordinariamente normale. La normalità può essere straordinaria?
Io la vivo così, perché io vivo normalmente la mia vita, faccio tutto quello che fanno tutti, mi alzo la mattina con fatica ma mi alzo, vado a lavorare, ho una casa, ho due gattini, faccio la mia vita normalmente. Ma per me nulla è normale, non con pesantezza, assolutamente, però per me aprire gli occhi la mattina è meraviglioso, perché quel giorno che sono entrata in coma, io ero andata la mattina a fare delle commissioni, quando mi seguo a pranzo non stavo molto bene, dico vado a riposarmi e non mi sono svegliata per un anno. Allora capite che per me il concetto di risveglio è importante, e quindi avere un'altra giornata a disposizione per vivere la mia vita è meraviglioso. E allora nella mia normalità vedo tutto con gli occhi come una bambina appena, no, che comincia a prendere visione del mondo. È tutto davvero molto bello. E allora anche oggi quando leggo, quando ascolto le notizie che tre giovani sono morti per un incidente, questo mi fa una tristezza enorme. Quando vado a parlare nelle scuole con i ragazzi gli dico: ma come fate? No? Cioè, a me è accaduto semplicemente dopo una sciata tranquilla su una pista biancaneve con sciavo, no, proprio pianissimo, che, e è successo. Se voi mi uscite alle 4 di notte fumati, bevuti, già la stanchezza di una giornata in più tutti gli additivi che vi mettete in corpo, come potete pensare che non vi succeda niente? Non è così che deve andare, ma non è che non dovete o non dovete fare questo. A me è capitato di tornare in una scuola dove ero già stata, e il ragazzo che in quell'incontro sembrava il più assente, il più della serie chi se ne frega quello che dice questa, mi è tornato incontro la settimana successiva, io andavo in un'altra classe, dicendomi: grazie Elisabetta, grazie. E io non capivo, perché mi sono trovata lui così, dico, ma che ho riconosciuto, Dico, perché mi dici grazie? Sai, sabato dopo il nostro incontro sono andato in discoteca e quando sono uscito, ero fumato e bevuto, ma in un lampo della mia
lucidità,
della mia lucidità, ho capito che dovevo dare le chiavi della mia macchina all'amico che era più sobrio. Beh, io non dico che ho salvato la sua vita, non pretendo questo.
Però hai aiutato un po'.
Però l'ho fatto pensare.
Però ha aiutato lui a salvare la sua, questo senza.
È già tanto.
E questo per me è un immenso, cioè se la mia storia può servire anche a questo, felice di averla vissuta.
Andiamo in giro, poi torniamo su questo ebook.
Questa esperienza assolutamente più unica che rara, direi.
Passiamo a Agility Dog, io le dico bene?
Sì.
Esatto.
Che cos'è?
Allora, quindi, insomma, ha dato una presentazione della vostra realtà. Lo sport che si può fare in compagnia con il proprio cane consiste in un percorso ad ostacoli che va superato in maniera corretta nel minor tempo possibile. E chi gareggia è in realtà un binomio, appunto. Il cane che è l'atleta e l'essere umano che è considerato il conduttore. L'essere umano conosce il percorso, tramite le sue indicazioni il cane va a superarlo nel miglior modo possibile. Quindi si deve creare un feeling molto importante con l'animale. E questo si fa con l'allenamento, con anni di preparazione. Ma la cosa più importante è che a qualunque livello si riesca a fare questa cosa, quindi sia a livello amatoriale che a livello più serio, con dei risultati oppure no, il legame che si riesce a creare con il cane è un legame meraviglioso. Vivere con un cane ti cambia la vita, è una cosa che ti dà tantissimi benefici, sia fisici che psicologici. Lo dicono delle ricerche scientifiche, ma lo dice anche l'esperienza. Purtroppo però non sempre si riesce a vivere pienamente insieme al proprio cane, perché ci sono delle difficoltà di comunicazione fondamentalmente. Apparteniamo a due specie diverse e il cane, per quanto predisposto a cercare di comunicare con noi, a voler condividere la sua vita con noi, spesso non ci capisce e noi non sappiamo come comunicare. Da qui nasce appunto la cinofilia in generale, cioè tutte quelle discipline che si occupano di cercare di creare il rapporto più corretto possibile con il proprio cane per permetterti di vivere la vita con lui in maniera completa, sia dalle piccole esperienze, quindi poter condividere una passeggiata, una giornata fuori, sia poi per quello che può essere lo sport. Per cui ecco, diciamo che noi come associazione siamo nati un po' per scommessa, un po' per un momento forse di follia, perché siamo in realtà un gruppo di amici, sai, quei gruppi di amici che vivi come una specie di seconda famiglia, quindi particolarmente legati, tutti con la passione per l'agility.
Noi ne sappiamo qualcosa, secondo la famiglia.
Esatto. E, avendo tutti questa passione, ci è venuta comunque la voglia di trasmetterla il più possibile agli altri, proprio per permettergli di raggiungere questa sintonia con il proprio cane, che a noi ha portato tutti questi benefici anche nella vita di tutti i giorni. E quindi siamo partiti a inizio anno, così un po' alla cieca, ci siamo buttati, abbiamo costituito l'associazione, abbiamo trovato un campo, l'abbiamo sistemato, abbiamo inaugurato il 7 luglio ed eccoci qua.
Vogliamo ricordare il nome dell'associazione? Vai. Perché non penso siate i soli, immagino, a operare.
No, assolutamente, no. Per
nel territorio umbro o perugino in particolare.
Ci sono per fortuna tantissimi centri cinofili, tantissime associazioni che si occupano di cinofilia. E noi siamo felici di essere uno dei tanti, tra virgolette, perché più questo modo di vivere con il cane si trasmette e comunque meglio è per quanto ci riguarda. Noi in particolare siamo il Rand Agility Team.
Esatto, come recita la maglietta che Elvira indossa, anche se non abbiamo la webcam, insomma, per testimoniare la sua appartenenza. Come mai questo nome curioso, Rand Agility?
Il nome è nato un po'
capiamo
per caso.
Capiamo il gioco
come
di parole.
Come l'associazione, anche no? Il nome è nato
sì,
un
molto
po'
interessante
per
anche.
È il connubio di due parole, randagi ed agility. In realtà non c'entra molto con il fenomeno purtroppo bruttissimo e molto diffuso del randagismo, ma è legato alla nostra esperienza personale. Noi chiaramente, come dicevo, siamo un gruppo di persone che già facevano agility, e quindi chiaramente ci siamo formati in un'altra situazione, in un altro centro cinofilo. A un certo punto abbiamo appunto deciso di
di metterci in proprio ed abbiamo vissuto un periodo di transizione nel quale non sapevamo dove andare, per cui ci sentivamo un po' randagi.
Ah, interessante.
Durante questo periodo siamo stati aiutati anche da altri centri cinofili, ci siamo appoggiati presso il centro del nostro carissimo amico Andrea Bellachioma, siamo stati aiutati
ciao Andrea,
siamo stati aiutati dal responsabile Xen per l'agility Gianfranco Ricci, che salutiamo anche lui.
Gianfranco.
Abbiamo poi avuto nomi, solidarietà, ho finito con i nomi.
Salutiamo qualcun altro, già che ci siamo.
Comunque
giusto salutare e ringraziare chi va aiutato.
È giusto chi ci ha aiutato, perché comunque effettivamente abbiamo ricevuto solidarietà e sostegno da tante persone, anche chi magari non ci aspettavamo, non perché fossero ostili, ma proprio perché comunque ci può essere magari un filo di rivalità fra le varie scuole. E quindi in questo periodo di transizione ci sentivamo randagi. Da lì non siamo riusciti ad abbandonare più il nome, cioè abbiamo continuato a chiamarci randagi fra di noi, e da lì è venuto il Randagility Team.
Devo dire, è una storia molto interessante, curiosa. Una domanda.
Poi un nome con la musica, poi fa domanda. Vai.
Allora no, facciamo una cosa, mettiamo la musica e poi facciamo.
Perché ancora c'è Silvia, che abbiamo
ascoltare Silvia, che abbiamo lasciato in sospeso, e poi chiaramente abbiamo i nostri carissimi.
Ma noi facciamo le domande più
difficili. Clown in corsia, allora facciamo le domande in cinese, tu che sei esperto di Cina.
Assolutamente. Salutiamo la Cina.
D'accordo, salutiamo tutti i cinesi, esatto.
Il prossimo brano è una richiesta del nostro ospite Recuore ed è dei Depeche Mode, Personal Jesus.
A dopo, vai.
Shouts of space. You're wrong.
eccoci tornati in studio, di nuovo in diretta con Siamo alla frutta,
facciamo
puntata inaugurale.
I nostri ospiti, perché appena abbiamo detto rientriamo in onda, avevano messo le cuffie con una gita,
pronti,
con una
gita
come chissà se i vostri cani avessero, no scherzi, seguite questo stesso comando, no in realtà non l'avrebbero fatto se avessero avuto mani, senz'altro.
Probabilmente meglio di noi.
Meglio di noi, sicuramente cani molto intelligenti di molte persone, molto più intelligenti di molte persone. No, no, così, ma era un puro caso, ci mancherebbe. Allora, ci stavamo interrogando su chi, diciamo, coinvolgere dopo la pausa.
Guarda, prima di questa domanda, sì. Francesco ha trovato, Francesco, vuoi leggere tu questa notizia?
L'ha trovata Nicola, perché Nicola è un grande appassionato di queste
notizie. Perché in Svizzera c'è gente che non sa come passare il tempo e...
Dovete sapere che Nicola ogni volta che menziona queste notizie si inimica una popolazione mondiale. Ha cominciato con i cinesi, è passato ai giapponesi e adesso ha pensato bene di stuzzicare i neutrali svizzeri che potrebbero riprendere le armi dopo secoli.
Perché che è successo
a questo
in Svizzera? Diciamo che...
Cosa è successo in Svizzera?
Beh, noi qui siamo, diciamo, succubi dei vari lavori in superstrada, ma in Svizzera un tale Werner Jaisli, penso, spero di pronunciarlo bene.
Ti salutiamo, ciao Werner.
Ciao Werner. Sostiene di aver ricevuto il 24 novembre 2008 una chiamata dallo spazio. Gli UFO gli avrebbero chiesto di costruire una gigantesca pista di atterraggio per loro e lui si è recato in Argentina ed ha effettivamente costruito un grandissimo spazioporto per permettere ai visitatori da altri pianeti di venire qui e farsi una gitarella sul nostro pianeta. Ora, io non so quanto questo progetto poi abbia avuto dei riscontri da parte dei visitatori da lassù, sicuramente ce lo sapranno dire gli esercenti che hanno aperto attività commerciali tipo bar, ristoranti, cose.
Cosa mangeranno gli alieni, tra l'altro? Quindi anche, insomma, un rischio di impresa.
Beh, Starbucks
elevato.
Ci sarà sicuramente.
Sicuramente Starbucks, esatto.
Anche a telefonata
questa non so quanti l'hanno capita, ma ti ho battuta. grande Francesco, la spieghiamo dopo eventualmente.
Anche a telefonata, quanto ha pagato a telefonata? Perché
tra l'altro
è un'interurbana, non
esatto,
è una telefonata.
Esatto, è bravo, un'interurbana.
Un
intergalattico Alfa Centauri.
Comunque, se in una delle vostre visite voleste venire qui ospiti a Siamo alla frutta, noi vi accogliamo. Non abbiamo uno spazio porto, parcheggiate in Argentina, poi prendete un mezzo.
Abbiamo una cabina del telefono porto su cui può atterrare, non sappiamo come, l'astronave.
Ritorniamo ai nostri ospiti.
Come no? E a questo punto io direi di coinvolgere
Silvia.
Si coinvolgiamo Silvia, perché abbiamo lasciato i nostri numerosissimi radioascoltatori in fremente attesa di quale iniziativa ci vorrà parlare Silvia.
Che poi è...
che si è, no, presentata e stava quasi per rivelarci, no, la ragione della sua presenza qui. Silvia, parlaci.
Perché sei qua?
Della tua presenza qui. Cioè, dacci una ragione per cui ti abbiamo chiamato. Perché io sinceramente non mi ricordo.
Infatti ho chiamato
prego.
Io.
Ecco, l'hai chiamato. Benissimo. Prego Silvia, scherzi a parte.
Io sono qui per presentare l'evento che appunto avrà inizio a Perugia. È l'ottava edizione del Bike Tour 2019 per l'appunto. È praticamente un percorso ciclabile che a capo prevede Matteo Marzotto. È il presidente della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
Salutiamo Matteo.
Sì, ciao Matteo.
Ciao
poi
Matteo.
Ciao Matteo.
Che cos'è la fibrosi cistica. Questo percorso parte per l'appunto dall'Hotel Gio la mattina del 2, vede come giorno prima, quindi il primo martedì sera, una cena di beneficenza, quindi sono tutti invitati a partecipare a questa cena.
Tutti invitati?
Tutti.
Anche gli alieni,
anche gli UFO, no, perché così diciamo.
Anche gli amici animali dei nostri amici di Rand Agility, quindi
sì,
tutti quanti.
Anche Fabio è invitato, sicuramente il nostro amico Fabio.
Ah, esatto, il nostro amico Fabio che purtroppo oggi non...
Salutiamo,
è il nostro conduttore improvviso. Purtroppo non potete assistere a una sua
performance,
no, a una sua emozione. In realtà è il conduttore che arriva sempre in ritardo e scombina un po' le carte trasmissione. Scusaci.
No, figurati.
Avanti.
Questo evento sono appunto anni che è a sostegno di questa patologia, dove vengono raccolti fondi, e ci sono grandi campioni del mondo del ciclismo come appunto Mario Cipollini, Betti o Max Lelli, che faranno parte insieme appunto al nostro presidente di questo tour che partirà da Perugia, arriverà a Umbertide e infine Città di Castello, dove poi si terrà anche la cena di beneficenza. E diciamo che questi progetti sono molto importanti per i progetti di ricerca che fa la Fondazione a sostegno di questa malattia, che purtroppo è una delle malattie genetiche più diffuse. È una malattia che colpisce principalmente i caucasici, quindi ne soffriamo principalmente sui paesi europei.
Okay.
È una malattia che porta difficoltà a livello dell'escreazione del cloro e quindi rende il muco denso e ostruisce i principali dotti. Quindi si hanno infezioni polmonari, pancreatiti, si può arrivare addirittura a avere cirrosi epatica e purtroppo è una delle principali patologie genetiche mortali. Ad oggi lo stile di vita purtroppo non è dei migliori e si arriva a massimo 40-50 anni.
Questo lo sappiamo.
No, anch'io ero... conoscevo
sì, problemi,
ho parlato Silvia, ma questi dettagli mi erano ignoti, quindi ti ringraziamo anche per averli condivisi con noi e con i nostri radioascoltatori. Per partecipare a questa maratona ciclistica di beneficenza, non so come chiamarla, occorre qualche requisito particolare? Penso no, soltanto per una bicicletta,
per una bicicletta. Bicicletta presentarsi da... il 2 di mattina all'hotel Joe. E bene. Accompagnare finché possibile, ovviamente in base alle proprie capacità, esperienza o volontà, con i nostri campioni.
A che ora, ricordacelo così?
Parte alle 9.
Alle 9 del mattino, quindi vi raccomando, sveglia presto.
Abbondante una bicicletta.
Abbondante colazione.
E se andai in bicicletta, io non so andare in bicicletta, sì. Non lo diciamo, ma l'ho detto, alle 9
presentarsi. E poi, appunto, chi vuole anche riempirsi un po' lo stomaco, la sera prima c'è appunto la cena di beneficenza.
Quindi potete anche esagerare, tanto avrete modo di smaltire sì. Diciamo la lauta cena esatto. L'indomani, anche il giorno dopo con una pedalata, con una grande impresa, esatto. D'accordo, di insomma ciclistica.
Finiamo Gio, poi torniamo.
Beh, a questo punto sì, prima di tornare agli ospiti con cui abbiamo iniziato, chiudiamo adesso il giro, questo fumo. Giro con i nostri amici... Clown, nostri amici clown. E da chi partiamo, caro Frag? Visto
facciamo
che tu, anche tu sei un supereroe, no? Di sì. Giorno Nicola, di notte Frag.
No, tutte le notti, no, qualche volta dormi.
Qualche volta dormi, sì. Però ecco, sarebbe bello che tutte le notti.
Poi i supereroi ci hanno fidanzate, ci hanno, no, io purtroppo sono un supereroe da solo.
Ecco, quindi insomma, ricordiamo il nostro appello, Nicola, insomma.
Come supereroe.
Come supereroe è un uomo che insomma. Può dare tanto, quindi ricordiamo questo.
Bene, grazie per l'aiuto.
Ma ci mancherebbe, non è un aiuto, ci mancherebbe, non ne ha bisogno. Però da chi partiamo?
Partiamo su Dina.
Siamo cavalieri, partiamo sì. dalla signora tra i due cavalieri.
Intanto si saluta Monica in arte di Sganga. Quindi salutiamo.
Ciao Monica.
Ciao Lady.
Ciao Lady.
Molto bene, quindi avete fatto, no?
No, ho fatto benissimo. Cosa fa di noi? No,
cosa fa di noi? Battuti a parte. Allora, Ciuldighina, da quanto tempo sei diventata clown?
E perché sei?
Corsia? E perché sei diventata
clown?
E com'è conoscere Nicola? Cioè, spiegami.
Questo poi anche durante la musica. Adesso mi sono le prime due domande.
Allora, sono clown da nemmeno un anno. Abbiamo fatto il corso di formazione a febbraio, gennaio-febbraio. E come mai? Perché mi piace molto l'ambito del sociale, quindi stare vicino alle persone che ne hanno bisogno, bambini, ma anche persone fondamentalmente che stanno bene, quindi portare un sorriso laddove ce n'è bisogno. Chiaramente come io, tra virgolette, pago loro, loro ripagano me con altrettanta energia. Ecco. E niente.
E perché Ciuldighina?
Questa è interessante la domanda.
Visto?
Allora, il nome Ciuldighina
ha
una storia particolare, perché un giorno ero a Vienna con la mia migliore amica e essendo io di madrelingua austriaca...
Infatti ci sembrava dall'aspetto che...
Anche se il sushi poteva trarre
in inganno. Poi c'è scritto sushi ovve, quindi sushi piace il sushi.
Cioè, voleva confonderci, ma i capelli esatto. Biondi non mentono, quindi ecco...
E lei mi sentiva tutto il tempo dire scusa in tedesco, che sarebbe Entschuldigung.
Ah sì, sì, Entschuldigung, sì, una cosa del
esatto.
Genere, certo.
E
certo.
Quindi sentiva sempre questa parola e mi ha rinominato Ciuldiga. Io per farlo più carino, nel nome clown l'ho chiamato, mi sono chiamata Ciuldighina.
Devo dire che è una genesi molto interessante.
Quindi viene dallo scusa.
Curiosa. Scusa, quindi tu ti presenti e chiedi scusa, scusate scusa. Se entro qui.
Scusate se mi intrometto.
Se mi intrometto, però.
Scusa, scusa.
Però funziona.
Però
no?
Una scusina. È una scusina. Cioè,
scusa, ma non troppo.
Esatto.
Un attimo, poi ci penso io.
Esatto.
E facciamo anche Equo e Spinottino. Perché.
Beh,
domande...
sì, a questo punto lasciamo il giovane Virgulto per ultimo.
Per ultimo.
Dai, lasciamo
sì, facciamo
per ultimo. Facciamolo friggere un po'. Facciamo friggere un po'. Arriviamo con Recuore. Recuore.
Allora, salve a tutti. Io ho fatto il corso base insieme a Ciuldighina e Spinottino a gennaio. È stata un'esperienza bellissima, poco prevista, nel senso che sta avendo un'evoluzione importante, interessante, impegnativa, molto divertente, quindi tante cose messe
insieme. Sta diventando sempre più pazzo, insomma,
esattamente,
positivo,
esattamente. la follia avanza nel modo più bello possibile.
Ma spero non come il clown di cui tra poco ammireremo il film al cinema, no. Non quel tipo di pazzia.
Noi siamo pagliaccio, noi siamo clown, c'è una differenza
importante questa distinzione.
Ci sono arrivato perché tanti anni fa mia figlia era piccola, ha avuto un problema apparentemente importante alla ghiandola della parotide. Sembrava una massa preoccupante, in realtà è andato tutto bene, mia figlia è grande, sta benissimo. Io all'epoca ho visto in ospedale, in corsia, i clown, mi sono sembrati degli scellerati. Ho detto, se va tutto bene, un giorno torno e sarò uno di loro. E a gennaio, anzi a ottobre scorso, ho visto il link, mi sono segnato, sono qui. È un'esperienza straordinaria che va ben oltre le parole.
Perché equo, è come ti chiamo io.
E qua è, come bravo, dice Fag, perché
il ragazzo ha talento,
certo, ma imparato francese.
Fag mi sta facendo un corso intensivo accelerato.
I francesi sì.
Ma se un giorno il nostro Nicola dovesse in qualche modo mancare alla diretta, noi ingaggeremo nel cuore. No, mancare non è quello, ci auguriamo di no. Nulla, per qualsiasi motivo
faccio il Fag sostituto.
Faremo tutta una puntata intera con Re Cuore al posto di Fag. Sfideremo i nostri.
Senza dire.
Chi riuscirà a scoprire?
Interessante.
Emanuele ha fatto la faccia, Maria, dove sono capitato, giusto? No, perché ti vedo un
Manuel, tra un po' arriviamo anche a te.
Adesso passiamo okay, poi.
Hai poco da ridere.
Adesso arriviamo anche a te, non ti preoccupare. Quindi perché puoi...
Re Cuore, perché durante il corso base con Barandan, che la voglio salutare, menzionare, la ringraziare, formatrice, che è stata una formatrice straordinaria. Ciao Barandan. Ci ha fatto focalizzare durante un esercizio una parte di noi messa in stand by, e ho visto che la mia parte del cuore era molto in stand by in quel momento, e ho deciso di tirarla fuori e metterla, dargli uno scettro per vivere questa esperienza da clown.
Nomi davvero molto molto originali tra Ciuldighina e Re Cuore, è una bella lotta. E invece come nasce Spinottino come nome?
Allora,
occhio a quello che dici. Attenzione, occhio. Pensala bene, se vuoi dopo, se vuoi mettiamo la musica prima.
Quindi non c'entra la radio, mi stai dicendo. Ah, peccato. Vabbè,
mamma Eri, no, non
siamo in fascia protetta, quindi
sì, Eri stai tranquilla.
Prego.
No, allora, Spinottino nasce perché tutti mi dicevano di cercare il nome, almeno tre nomi, perché un nome clown può essere solo quello in Italia, non esistono doppioni. Quindi mi hanno detto di cercare un nome, io non lo trovavo. Allora, insieme ai miei genitori, mi viene la parola, abbiamo pensato a questo nome, che era Spino all'inizio, però sono arrivato lì e già c'era, allora l'ho ridotto in Spinottino.
E quindi si è dato
Spinottino.
Quindi è una storia
anche
questa è una cosa interessante, però non è mai venuto fuori in queste nelle numerose dirette. Esiste un archivio nazionale con i nomi dei clown, quindi
sì, cui voi
infatti dico questo, parliamo, io mi chiamai Anicio Ciegiro, ma facciamo poi Ciegiro già c'era, io sento Fragoino. Con questa cavolata andiamo con la musica, con Titanic, quindi, ecco,
visto che stavamo affondando,
se ti fossi chiamato Cocomeroide sarebbe stato più interessante, ma era già occupato anche questo, va bene.
Titanic chi ha scelto la canzone? Stavo dirando Ciundighina, quindi poi
Ciundighina ha scelto quale canzone?
Di Fabino, no, Francesco
Di Gregori, di Armando De Gregori ha scelto, beh, un classico della nostra musica leggera, Titanic.
La prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento e puzza di sudore dal boccaporte, odore di mare morto. Se il capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani. E con il ghiaccio dentro al bicchiere, faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante. Se si viaggia male, questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale. Ma noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori, che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo. E quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo. Sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica, e gira che piove e nevica, per quei ragazzi di terza classe che per non morire si va in America. Marconista sulla sua torre, le lunghe dita celesti nell'aria, trasmetteva saluti e speranze per questa crociera straordinaria, e riceveva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo. Comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. La ragazza di prima classe, innamorata del proprio cappello, quando la sera lo vide ballare lo trovò subito molto bello. Forse per via di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare, penso magari con un po' di coraggio prima dell'arrivo mi farò baciare. E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica, per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America.
Sempre non ha più un motivo per essere vivo, ed ora lo vedo. Capisco l'amore che fa quando è sincero, avvicina persone al di là di qualunque credo. Continua a restarmi vicino anche se lo rinnego, anche se annego. Mi ricordo i più piccoli fragili, coi vestiti di un altro addosso, che sembravano bagnati fradici anche nel mese di agosto. Ed ora lo immagini, perché lo hai visto, ti è successo, e restano le immagini come fosse adesso. Ed ora lo immagini, perché la violenza che da sempre ci separa e la strada che facciamo soli non ci unisce. Da una parte resta solo chi sceglie di usarla, e dall'altra c'è una vittima che la subisce. Ed ora lo immagini che è triste, lo immagini che è triste, ed ora lo immagini. C'è un ruolo che spetta chi vede da fuori tutto quest'odio, difendere chi nella vita non è come loro, pensare
pensare che tutto diventi soltanto un lavoro. L'ho fatto di nuovo, è irreale che nessuno si accorga di quanto ti faccia male. Dalla scuola al campetto al primo assistente sociale, perché devi imparare a combattere ma non lo so fare. Io non lo so fare. Mi ricordo i più piccoli fragili, con vestiti di un altro addosso, che sembravano bagnati fradici, anche nel mese di agosto. Ed ora lo immagini, perché lo hai visto che è successo, e restano le immagini, come fosse adesso. Ed ora lo immagini, perché la violenza che da sempre ci separa, e la strada che facciamo soli non ci unisce. Da una parte resta solo chi sceglie di usarla, e dall'altra c'è una vittima che la subisce. Ed ora lo immagini che è triste, ed ora lo immagini che è triste, ed ora lo immagini. Perché la violenza che da sempre ci separa, e la strada che facciamo soli non ci unisce. Da una parte resta solo chi sceglie di usarla, e dall'altra c'è una vittima che la subisce. Ed ora lo immagini che è triste, ed ora lo immagini che è triste, ed ora lo immagini.
Eccoci tornati in diretta, sono quasi le ore 16, è trascorsa la prima ora del 28 settembre e
anno anche di
del 2019 mi pare, no? Sì. Se non è cambiato insomma nelle ultime tre ore, fino a quando fare 2019 più o meno. E siamo alla prima puntata di Siamo alla Frutta, una puntata che è deliziata da numerosi ospiti. Abbiamo Clown in corsia, abbiamo una ragazza che ci ha parlato di un'interessante iniziativa benefica per la lotta alla fibrosi cistica, abbiamo Elisabetta Chiavolotti che continuerà a parlarci dei due libri che ha scritto e delle iniziative ad esse collegate, e abbiamo anche i nostri amici di Rand Agility, un'associazione che si occupa appunto di Agility Dog, questa disciplina tutto sommato metà umana metà canina, chiamiamola così, che è qui rappresentata sempre in versione umana ovviamente da Emanuele, che ha accompagnato di Emanuele. Vogliamo salutare con un applauso le salute di Emanuele come ospite radiofonico, per incoraggiarlo. Senti Emanuele, avevamo una curiosità, voi siete un po' i randaggi dell'Agility, no?
Esatto.
E avete trovato una sistemazione, una casa. Una disciplina del genere mi fa pensare, ve lo dico chiaramente, all'equitazione, no? Cioè uno sport nel quale il connubio tra uomo e animale deve essere perfetto, e solitamente l'equitazione si pratica con cavalli puro sangue, cioè con razze equine che sono probabilmente selezionate per questo sport.
Esatto, comunque vabbè, sotto un determinato aspetto deriva proprio dall'equitazione l'agility dog.
Esatto. Volevo sapere a voi se esistono, secondo voi, per la vostra esperienza, razze canine che hanno l'indole più adatta a uno sport del genere, oppure se è proprio bello entrare in contatto con un cane a prescindere dal fatto che sia un incrocio o quello che noi chiamiamo un bastardino, no? Cioè un cane che non ha un pedigree certificato, perché secondo noi...
Allora, assolutamente sì. Allora, l'agility dog può essere fatto con qualsiasi tipo e razza di cane senza nessun tipo di problema. Ovviamente ci sono razze che fisicamente parlando sono più agili e più prestanti appunto a questo tipo di sport. Basti pensare Jack Russell, Shetland, pastori dello Shetland, Border Collie, ecco, diciamo queste sono più o meno Malinois, quindi pastori belga, sono le razze più
Border Collie utilizzate. È tipo Lessi, penso, una cosa del genere. No,
cioè,
io non ce l'ho preso neanche uno, vedete, cioè, quando già hai detto Shetland io pensavo a chissà cosa.
Parla per film e serie TV,
ecco, cioè Carica dei 101.
Esatto,
no,
noi non capiamo. Immagini tutti che hanno un Border Collie si tendono a dire è quello di Infostrada, e lì ti tagli le vene.
Esatto. è quello di Infostrada,
sì, diciamo che sì, la stessa razza.
Ho capito,
non la, non,
l'ho preso da Fiorello, però sì.
Ok, capito. Quindi esistono, diciamo, razze che sono più predisposte, perché magari sono più predisposte all'agilità.
Esatto.
Però indubbiamente si può praticare con qualunque tipo di cane.
Esatto.
E nella vostra esperienza, ad esempio, avete, diciamo, cani di razza oppure cani che, come voi, in qualche modo hanno conosciuto questa, no, situazione incerta?
Allora, nel nostro centro ci sono sia cani di razza che ovviamente meticci.
Sì.
Io ti parlo come esperienza personale, ho iniziato con un Jack Russell, sì, che però è un meticcio, che quindi non ha pedigree.
Ah.
Quindi, che mi ha permesso anche di fare delle esperienze poi tramite la nazionale italiana meticci, dove ho, con la quale ho avuto modo di fare diverse competizioni mondiali.
Ecco, perché in realtà questa domanda, oltre a farci capire che Emanuele è un grande, è un cinofilo, Emanuele è un cinofilo, sì, perché ha passato in rassegna
parecchi
razzi mondiali di cui noi ignoravamo l'esistenza. Tu conoscevi l'esistenza,
no,
di quello che ha detto, manco mi ricordo come si chiama, però insomma è una persona competente, ha anche partecipato a competizioni.
Ma infatti almeno due delle razze che ha citato non esistono, non, cioè,
sono quelle degli alieni,
sono quelle che sbarcheranno in Argentina quando
salutiamo Spinottino, perché è scomparso, non vedo
Spinottino
più.
Sì, tra l'altro si sta staccando lo spinotto da solo e, no,
e quindi si è abbassato,
lo sostituisco.
Ho capito.
Si è abbassato,
no, comunque non è difficile, in realtà sta improvvisando un numero di clown, di fatto,
di magia,
il prossimo,
esatto,
spettacolo verrà usato.
Molto bene. E tu hai partecipato a competizioni internazionali, ce ne vuoi parlare di una di queste esperienze?
Allora sì, ho partecipato con il mio primo cane, con cui ho attualmente due cani. Il mio primo cane è ancora con cui pratico agility, e un nuovo cane che sto preparando appunto per l'agility. Ho iniziato tutto come un gioco, diciamo, ho voluto prendere un cane nel 2010, Orazio, il cane dello spazio, appunto. Torniamo sempre in Argentina.
Saltiamo in Argentina, questo punto.
Saltiamo in Argentina.
Sì, sì. Che ci ascoltano in Argentina.
Tutti i gauchos sono in ascolto.
Sì, sembrano partiti di risico, vengono attaccati da qualunque stato.
Esatto.
Normale, alla fine, sì.
Niente, diciamo, ho preso questo cane pensando, appunto, iniziando a pensare all'agility dog, che è uno sport che non conoscevo minimamente, però mi incuriosiva, e da lì è nata poi un amore, e diciamo il cane prestatissimo per questo sport, molto bravo sin da subito. E ho iniziato, appunto, la prima gara che ho fatto con lui è stato nel 2012, e poi susseguirsi negli anni. Dal 2014 ho fatto il mio primo mondiale in Italia, a Lignano Sabbia d'Oro, con l'Axen, che appunto niente,
è uno dei centri di promozione sportiva,
esatto,
a livello amatoriale, centro di,
esatto,
rilievo nazionale, certo,
esatto. È stato il mio primo, appunto, competizione mondiale. Poi col passare degli anni ho continuato, appunto, selezioni per entrare, appunto, nelle nazionali, e ho alla fine, ecco, fatto sette competizioni.
Come vedete, iniziare per caso non preclude alcun traguardo, visto che il nostro caro Emanuele è arrivato a competizioni di grande rilievo. Hai due cani, hai detto?
Ho due cani.
Che, sì, diciamo, di solito ti seguono entrambi nelle esercitazioni o alternati?
No, sono ovviamente alternati.
E quando i l'altro si vengono... accorge, si ingelosisce che tu porti l'altro?
Assolutamente.
Ah, quindi sono così intelligenti che capire perché lui e non me? Cioè, ti fa capire non so in quale modo.
Assolutamente.
Ho capito. Quindi anche di altro problemi familiari a un certo punto, quindi.
Beh, no, vanno ovviamente, la piccola ancora è un po' estrosa, quindi è un po' agitata, quindi ancora non ha un po' di self control, che verrà piano piano con, appunto, addestrarla, quindi facendo esperienze, gare sul territorio comunque nazionale. Già iniziato a fare gare.
Non puoi lanciare una pallina, lei scappa e tu nel frattempo scappi con il cane, tipo.
Non è così.
Purtroppo sarebbe bello.
Anche perché quando inizia a scappare, lei è già arrivata di nuovo da me.
È il cane più veloce dell'uomo, questo è. Bene, a volte anche.
E questa è la cosa complicata dell'agility, appunto. Dobbiamo far fare al cane il percorso corretto in modo veloce. Con le tue gambe e le sue,
si
insieme.
Con le sue, certo. Quindi esatto. In realtà è anche allenante per certi versi e salutare per l'uomo,
sì,
per la donna che accompagnano il cane. Beh, quante cose si imparano.
Sei cioè, tu che devi essere agile. Che cazzo,
già è agile, assolutamente. Siamo noi il problema. Siamo noi che dobbiamo star dietro al cane.
Quanto è fuori
il dressage?
Vai. No, il dressage no, è in agility, in senso, il dressage no. Se non sbaglio è nella equitazione.
Sì, in equitazione il dressage è fondamentalmente una disciplina che possiamo mettere in parallelo in cinofilia più con l'obedience. Cioè il cavallo deve fare delle figure prestabilite, ovviamente con il suo cavaliere, in sequenze che possono essere libere, quindi di freestyle, oppure prestabilite. Allo stesso modo, diciamo che con un parallelo, forse un filo stiracchiato, però per dare l'idea, abbiamo la disciplina dell'obedience, dove i cani devono eseguire determinate figure, sempre sotto il controllo e con l'aiuto del loro conduttore. E, diciamo che queste due discipline possono richiamarsi fra di loro, mentre l'agility guarda da vicino al salto ostacoli, dal quale effettivamente discende. Le prime volte che sono state fatte gare, sì, beh, in realtà erano manifestazioni di agility, è successo in Inghilterra durante un craft, per presentare un qualcosa di differente al pubblico, però si è guardato molto molto da vicino a quello che era il concorso ippico. All'inizio anche tanti degli ostacoli che i cani dovevano superare erano molto più simili a quelli del concorso ippico. Poi sono cambiati pian piano nel tempo alla ricerca della maggior sicurezza per il cane, quindi ci sono ostacoli che si utilizzavano all'epoca che ora non si utilizzano più, proprio per questioni di sicurezza, però il parallelo è questo.
Quindi esistono dei cani ballerini?
Esistono sì. Anche i cani ballerini, sono i cani che fanno dog dance, che anche loro fanno una disciplina differente, attraverso dei trick, attraverso dei movimenti particolari, ballano effettivamente con il loro conduttore.
E sicuramente ballano meglio di me. Questo è...
Di me anche, di te?
Ah, anche di me, anche di me. Ma penso facciano anche il caffè a sto punto sti cani, perché sono veramente molto agili, molto capaci, insomma, sono...
Beh, le capacità dei cani sono pazzesche se si riesce a indirizzarle.
Poi ricordiamo, adesso dico cosa seria, anche quello che i cani fanno negli ospedali.
Esatto.
No, in molti reparti, aiutando persone
che non stanno bene. Quello che dicevo prima, vivere con un cane ti migliora la vita, e chiaramente in una condizione particolare il lavoro del cane può essere ancora più importante.
Sì.
Chiaramente è un lavoro mirato, non è normale cinofilia, si tratta di pet therapy, si fa un lavoro sul cane differente, mirato, particolare, però è un lavoro importantissimo.
Quindi arriverà il giorno in cui l'espressione lavoro da cani sarà un complimento, è questo che auspicano insomma i nostri ospiti.
Ciurina confermava, vedevo che annuiva, Ciurina è proprio lei.
Sì, esatto, annuivo perché sto iniziando a praticare con la pet therapy. Chiaramente ancora non in ambito ospedaliero, perché ci sono tante tante prassi prima di riuscire ad entrare in un ospedale, però intanto abbiamo fatto il nostro primo progetto in una scuola materna a Massamartana, quindi con i bambini, e confermo quello che ha detto Elvira, e sì, i cani possono essere veramente d'aiuto in tutto, e oltre che essere stragili, chiaramente aiutano molto l'uomo.
Quindi tu hai Radiofonia per parlare di questo progetto, giustamente.
Certo. Infatti, con le mie altre due compagne, che saluto, Federica, nonché Mausi, perché anche lei è clown.
Ciao Mausi.
E Gaia.
Ciao Gaia, che non abbiamo conosciuto ancora.
No.
E che non è un clown,
non è un
ecco
clown.
Che ha un nome normale, diciamo.
Esatto.
Ho capito perfettamente. Bene.
Andiamo con la musica.
Andiamo con la musica, Francesco.
Abbiamo di Fiorella Mannoia, Che sia benedetta.
Senta da Elisabetta, giusto?
Sì.
A dopo.
A dopo.
Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta.
Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenersela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore. Qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e parte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta.
Eccoci qua. Eccoci tornati in studio
con un movimento repentino.
Una splendida pausa musicale che abbiamo inserito su richiesta di Elisabetta, alla quale torniamo, no?
Vai.
Visto che inizia quest'altro giro di interventi per l'odierna puntata di Siamo la Frutta. Elisabetta, vi ricordiamo, è autrice di una sorta di dittico, di un doppio libro, cioè di un libro che si intitolava Da un lungo sonno, dal quale poi ha avuto seguito un successivo volume chiamato E poi, che quindi assieme al primo costituisce il binomio Un lungo sonno E poi, è edito da Bertoni Editore. È una vicenda indubbiamente intensa e segnante, come è stato appunto per Elisabetta, sì. Ma che ha allo stesso tempo prodotto un atto di profonda generosità, cioè il desiderio di raccontarsi per illustrare ai lettori cosa significhi attraversare l'esperienza che Elisabetta ha attraversato, che appunto, lo diciamo insomma, visto che già abbiamo parlato, dell'esperienza del coma e del risveglio. Ciò che mi ha colpito quando ci hai illustrato la tua esperienza è la parte in cui descrivevi il tuo tentativo di recuperare il passato, no? Attraverso quasi una sorta di inchiesta giornalistica, certo, nella quale chiedevi alle persone a te vicine come fossi prima appunto di questo passaggio cruciale della tua vita. E la cosa mi ha colpito molto perché, se ci pensate, tutti quanti noi viviamo grazie ai ricordi, nel senso, noi siamo i ricordi che in qualche modo accumuliamo. E la mia domanda è molto semplice, è molto diretta, e me ne scuso se lo sarà.
No, dimmi.
Come si fa a vivere all'inizio senza ricordi? Perché io non riuscirei, penso, a concepirmi senza ricordi che costruiscono anche il modo in cui mi pongo nei rapporti con gli altri, tutto sommato.
Non ci puoi stare.
Per
questo è l'esigenza di sapere, di conoscere cosa mi è accaduto, cosa è successo, no? Per questo le interviste, per questo le domande.
Certo.
Ricostruire quello che non c'era più per me, non ricordavo. Poi ho capito che se non lo ricordavo, un motivo c'era. Era troppa sofferenza alla quale non puoi sopravvivere. Quindi il nostro la vita cosa fa? Pup, ti mette in stand by. E allora la sofferenza a te viene annientata. Il problema è nato per chi mi stava intorno, invece, perché mi vedeva, perché ha vissuto la sofferenza, perché, no, realmente ha vissuto la sofferenza e ha corso per fare tutto quello che era possibile fare con me e su di me. Per cui io sono stata in un'assenza privilegiata, perché a me è stato tolto il dolore, la sofferenza. Il coma è questo.
Sì.
Poi, se puoi risvegliarti perché le condizioni cerebrali lo consentono, no? E poi il percorso è il tuo. a quel punto oltre gli aiuti che ti vengono dall'esterno devi tirare fuori la tua volontà, perché se no non possono fare niente. Cioè io dico sempre, mi tendevano le mani e io ho afferrato queste mani, ci deve essere questa unione di intenti, no? Se manca un pezzo il risultato non si ottiene, no? Quindi ristabilendo quella memoria e capendo che quello che non ricordavo non era necessario ricordarlo, no? e volendo poi sfruttare il tempo invece per fare tesoro di quello che ricordavo e di come soprattutto andare avanti. La mia energia è poca, non la posso sprecare e quindi devo focalizzare ciò che mi serve davvero, no? Vado all'essenza. La vita è facile, è facile viverla e noi ce la complichiamo, e questo è un grande problema. Beh, degli esseri umani,
qualche volta tanto troppo ce la complichiamo.
Beh certo, perché indubbiamente
se vai all'essenza delle cose vedi che non c'è, non sprechi tempo.
Esatto. E poi immagino che comunque la riabilitazione procede attraverso alti e bassi, no? Attraverso, diciamo, apparenti fughe in avanti e in qualche modo tra virgolette pause, temporeggiamenti, ritorni indietro, però la tua esperienza dimostra che in realtà i progressi sono possibili, quindi non ci si debba scoraggiare, come penso, come quando ci si riprende da qualunque difficoltà, sia un lutto, sia essa una separazione, sia essa comunque un distacco doloroso. Quindi sicuramente la tua esperienza può insegnare molto a chi legge il libro e a chi ti ascolta.
Lo spero tanto, ecco, che qui racconto un aneddoto e ce ne sono tanti che mi sono accaduti in questo e poi, no? Mm-hmm. Una ragazza qui della Calabria, a cui era arrivato il mio libro, no? E questo è un miracolo del libro, a me fa impazzire sta cosa, che no, dal tuo cassetto è uscito questo libro e poi va e non sai dove. È bellissimo, esatto. E quando ci sono questi ritorni è emozionante davvero. Insomma, questa ragazza arrivò al mio libro che fu acquistato dai suoi amici a Bologna. Lei studiava a Bologna, ebbe un incidente del sabato sera a Bologna, gravemente lesionata eccetera, dovette tornare, abbandonare la sua carriera universitaria e tornarsene in Calabria, dove potevano assistere i suoi genitori. Io partecipai a una conferenza a Bologna assieme all'associazione Gli Amici di Luca, con la quale collaboravo e con la quale collaboro tutt'oggi, per la creazione ormai diventata realtà della Casa dei Risvegli, molto nota a Bologna. Quindi questo libro arrivò giù in Calabria, questa ragazza lo lesse e mi scrisse una lettera, incredibile, una lettera, ancora esistevano le lettere, non SMS o Messenger, ok, una lettera scritta di suo pugno, e quindi ancora più emozionante vedere la grafia di una persona, entri dentro la sua personalità quasi. E mi diceva, ma io come faccio? Tu ce l'hai fatta, ma io come faccio? Insomma, iniziò la nostra storia epistolare e dopo alcuni anni da quell'incontro, lei mi telefonò il 2 aprile, il giorno del mio compleanno, e mi disse, Elisabetta, tanti auguri, ma io ti devo dare una grandissima notizia, oggi mi sono laureata. Grazie a te. È ovvio, non è stato grazie a me, no, io non ho fatto niente, ma lei si è attaccata alla mia storia e con la frase che ho detto prima, se ce l'ha fatta lei, ce la posso fare anch'io.
Hai dato una speranza in più.
E così è andata avanti con questa speranza, e di questo sono ovviamente fiera. Potete immaginare l'emozione che ho provato. Se posso permettermi, adesso io collaboro con un'altra associazione, ma io sono sempre disponibile ad intervenire, ad andare dove mi chiamano e dove pensano che possa essere utile, non io, ma la mia storia. Con l'associazione Mai Soli, questa associazione ha capito che nella nostra sanità c'è un buco incredibile. Che riguarda gli stati di coma vegetativo, cioè i coma a cui è stata decretata il non risveglio, le persone che vivono in questa situazione non hanno dei centri specifici dove essere ricoverati e dove essere trattati. Noi sappiamo che la nostra rete sociale è cambiata, la famiglia come esisteva una volta non c'è più. E allora chi è che si può prendere carico di queste persone che hanno bisogno di tutto, 24 ore su 24, non esiste domenica, non esiste Natale. E allora le famiglie non si possono prendere carico di questo, ma là nel territorio nazionale non esistono centri di questo genere. Un buco proprio enorme nella sanità. Allora i casi, questi casi a volte vengono ricoverati, è un termine improprio ovviamente, dalle monache, nei conventi, perché lì hanno persone, vediamola in Glaro, no? Dove era stata messa? Dalle suore. Non sono centri preposti per questo. Un coma vegetativo, anzi mi correggo, non è coma, siamo fuori dal coma, lo stato vegetativo è un'altra cosa, no? Che va trattata, comunque va trattata. E allora, Mai Soli vuole creare dei piccoli centri sparsi nel territorio dove persone preposte, dove personale competente e soprattutto essendo vicine alle abitazioni, diciamo, dei parenti, okay? Possano essere frequentemente visitabili da aiutati, parenti, amici, eccetera. Quindi restare, tra virgolette, in un contesto familiare, cioè perché possono avere visite, questo è fondamentale.
Ma aiutati bene,
ma aiutati adeguatamente da una struttura momento sanitaria. Questo è l'obiettivo di Mai Soli e spero che possa avverarsi, perché è davvero importante, perché io mi dico, io ho avuto una rete incredibile intorno a me, ma se non l'avessi avuta dove mi avrebbero messo? Questo mi atterrisce.
Immagino.
Mi unisco a Isabetta, no, a paio di persone che non stanno bene, no? Adesso in questo momento parlando dell'ultimo momento, a associazione di Silvia, no?
Sì.
Diamo qualche informazione in più sulla vostra realtà, su come siete organizzati e come aiutate, no?
E su cui è possibile anche contattarvi per diventare eventualmente volontario, per contribuire alle vostre azioni.
Siamo dei volontari che appunto facciamo parte del gruppo di sostegno per la fibrosi cistica che si trova a Città di Castello, Umbertide e Perugia. Metto prima di tutto Città di Castello perché è proprio dove è stato fondato il gruppo di sostegno, dove appunto Tiziana, che siamo il capogruppo, perché noi alla fine siamo tutti in un'unica famiglia, ci ha inserito sempre di più e sì, per un motivo o per un altro siamo entrati in contatto con questo gruppo. Ci siamo entrati chi come me per esperienza personale, perché io ne sono affetta, c'è chi come una nostra carissima amica ha il figlio che ha 8 anni, o chi purtroppo come appunto Tiziana, che ha fondato questo gruppo perché la sua carissima amica è venuta a mancare a causa di questa patologia. Noi sosteniamo sempre e cerchiamo sempre di sostenere le famiglie che si trovano in questo stato, raccogliendo fondi, cercando sempre di motivare le persone a conoscerla, perché il problema è che non si conosce. Si sente, ma non
e
si
poi riguarda tanta realtà, forse in giro per Italia e anche in Umbria, che
esatto,
si conoscono in parte oppure ci esatto sono ma non si conoscono.
Soltanto in Umbria ci sono, per quanto possano sembrare poco, 80 casi. 80 casi sono tantissimi.
Non sono pochi.
Sono tantissimi perché magari, come magari qualcuno può vedere, siamo persone normali, esteticamente, esternamente non si vede nulla. La nostra è una malattia che ci uccide da dentro, che è silenziosa e che purtroppo devi combatterla da solo, perché hai familiari che ti sostengono, amici sempre intorno, però quando a te viene a mancare l'aria, quando sei solo, quando non puoi fare una corsa, quando ti sembra che tutto ti crolli addosso, sei solo. Solo perché comunque sia hai bisogno, è come un pesce che viene tirato fuori dall'acqua, lui ha bisogno dell'acqua e tu hai bisogno di ossigeno. E purtroppo questa malattia è questo che ti toglie. Toglie l'ossigeno, toglie tutto quello che di bello ha intorno, perché magari vorresti andare a fare un'escursione in montagna con gli amici e metà di te. E non puoi far pesare il fatto che si devono fermare per te, quindi ovviamente magari dici, sono stanco, metto qua, mi riposo,
mentale, no?
E torni, sì.
Oppure magari ti fai una gita in barca, a un certo punto ti prende una crisi respiratoria e lì panico. Devi sempre avere qualcuno con te che sappia che cosa fare, altrimenti rimani là. Purtroppo noi siamo costretti a stare tanto tempo in ospedale, ricoveri frequenti, e diciamo che nel mio caso l'ultimo è stato fortunato perché ho avuto la possibilità di incontrare appunto questo gruppo con il quale ormai è un anno che lavoriamo insieme. Per chi è affetto da fibrosi cistica non è possibile stare in contatto con altre persone che hanno fibrosi cistica, quindi per quanto riguarda me è difficile entrarci fisicamente in contatto, però cerco sempre di appunto intervenire in radio, TV, giornali, dove i nostri eventi devono essere conosciuti e almeno avere la partecipazione, ma non tanto parlo a livello economico, ma anche di divulgazione, perché se si conosce si fa. Se non si conosce, tante volte io mi sento dire: ah sì sì, la conosco, sono quelle persone che non camminano.
No. Butto anche definizione, sì. Come selezionare le persone.
Sì. Quindi da una parte io sono anche contenta di essere qui perché conoscere i nostri anche clown che ci sostengono durante i numerosi ricoveri in ospedale siete fondamentali, quindi veramente grazie a tutto quello che fate, perché essendo una malattia genetica, quindi essendo presente fin dalla nascita, i ricoveri ci sono fin dalla nascita, certo. Quindi sono bambini piccoli che devono anche ancora capire che cosa hanno, cioè non sono in grado di lavorare, giocare insieme ai loro compagni e quindi non capiscono il perché non ci riescono. Però quando vedi un clown con il naso rosso ti passa tutto e sei lì, sei felice, quel momento che magari devi fare la flebo.
E come diciamo noi, il vostro sorriso è la nostra ricompensa, tra virgolette.
Sì. Quindi noi siamo sempre sul territorio, saremo sempre presenti, cerchiamo volontari continuamente per sostenere le nostre cause, oltre che partecipare magari ai nostri eventi come quello che appunto avevo citato prima, potete andare sul sito della fondazione, quindi Fondazione Fibrosi Cistica, che ha sede a Verona, e appunto sosteneteci lì come volete, ci sono progetti di ricerca, donazioni volontarie, volontari stessi. Più siamo, più diffondiamo, e meglio.
Andiamo con musica, questa è una bella...
Con la musica, con la quale io però vi saluto, perché oggi purtroppo vi devo lasciare con...
Dove vai di bello?
Ho un impegno che ha a che fare con il prossimo Umbria Libri, e di conseguenza dobbiamo prepararci per...
Diventi
una...
scrittore, no?
Come?
Diventi scrittore.
No, in realtà lo sono già, però...
Ah, okay, perfetto.
Devi leggere tutti i libri che esporranno gli editori per poi recensirli uno ad uno.
Devo fare un audiolibro di 3 settimane, praticamente, quindi...
Racconta anche...
Mi devo anche sbrigare, no, battute a parte, quindi ho un impegno e mi dispiace di lasciare questi ospiti che sono stati veramente...
Se due persone fai la domandona, finale a due facciamo prima domandone.
A chi va? Posso farlo a Emanuele?
Però cioè, mettiamo a musica, aspetta, attenzione, mettiamo a musica.
Ma lei ha reagito con grande entusiasmo.
Avvicinati, al microfono. No, seduto, no.
Emanuele ha
negli occhi di
Emanuele ha il privilegio, aspetta, di essere il primo ospite cui rivolgiamo il domandone finale, che però anticipano di una mezz'ora.
Metti Emanuele.
Sei proprio un infame.
Sì, non so, diciamo, se fossi un cane sarei non so cosa, probabilmente. Inventati un cane che ami
un po'. Cuffie, perfetto.
Allora, Emanuele, vediamo se dalla regia possiamo iniziare con la domanda. Siamo pronti?
Vai,
siamo
inizio.
Pronti. Emanuele, in una parola, che cos'è per te la cinofilia?
Divertimento.
Bravissimo, risposta, si è dato la prova. Abbiamo rotto il ghiaccio, ma oltre il ghiaccio c'è un orso polare affamato, quindi... Andiamo di volata verso la prossima
canzone,
di Wilson Pickett, Hey Jude, una versione, quindi immagino
la versione del classico, esatto, dei Beatles, reinterpretata dalla splendida voce di Wilson Pickett e con la chitarra di Duane Allman degli Allman Brothers.
Grazie, Pia, ci vediamo sabato prossimo.
Grazie a voi, noi siamo buon proseguimento. Grazie. Con Siamo alla Frutta.
A tra
ciao,
poco.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her know
under your skin, then you'll begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain, don't carry the world upon your shoulder, for you know that it's a fool who plays it cool by making the world a little bit colder. Hey Jude, don't let me down. You found her, now go on out and get her. But remember to let her in your heart, then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You waited for someone to perform with, and don't you know that it's just you. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song, make it better. Just remember to let under your skin, then you'll begin to make it better.
Eccoci qua ragazzi, ancora in diretta web su www.refonia.com, è scritto una PH, vediamo per Paolo che è dovuto andare,
cioè, punto com, punto com, o radiofonica,
refonia.com, per Paolo è dovuto andare a leggere i libri, quindi lo vediamo al sabato prossimo. Attenzione, perché è una persona che ha detto solo ciao, si è decisa a far sentire la sua voce.
L'ospite a sorpresa.
Sì. Giuseppina, dico bene?
Sì.
Ci devi ricordare che cosa, questo compito importante.
No, volevo semplicemente ricordarvi che la nostra associazione opera a Castelvieto di Corciano. Lì abbiamo un campo, come ricordava prima Elvira, che abbiamo, tra virgolette, costruito con i miei amici. E oltre all'Agility Dog facciamo altre discipline cinofile. In primis sono la Puppy Class, che mette insieme cuccioli per far sì che si imparino a conoscere fra di loro. L'obbedienza, un'altra disciplina molto importante, e poi facciamo anche ricerca olfattiva. A breve avremo uno stage di rifiuto dell'esca. Allora, succede spessissimo che a Perugia, in tutte parti d'Italia, si sentono casi di cani morti perché hanno mangiato dei bocconi avvelenati. Allora, è fondamentale insegnare al cane a segnalarti quel boccone e a far sì che non lo mangi. Noi abbiamo un nostro istruttore bravissimo in questo, e il 28 e 29 faremo uno stage proprio per far sì che chi ha un cane va a passeggio al percorso verde, faccio un esempio, non deve piangere poi il suo cane la sera perché un folle ha lasciato un boccone. Quindi per i contatti, a parte sul posto lì a Castelvieto, ci siamo quasi tutte le sere, poi abbiamo la nostra pagina Facebook, Rai Agility Team. Sì, tranne il martedì, per ora il martedì non ci siamo, ma insomma gli altri giorni ci della sì, settimana ci siamo. Quindi per qualsiasi informazione, chiarimento, sulla pagina Facebook c'è il numero di telefono della presidente e poi noi siamo lì presenti sempre.
Okay.
E niente, grazie.
C'è Silvia.
Una domanda tecnici. Per un pastore tedesco, che disciplina è consigliata?
Non sapevo cosa sei il pastore tedesco, i francesi abbiamo questo, abbiamo presente. Sì.
Allora, come dicevamo prima, fondamentalmente l'agility la possono fare tutti i cani, quindi ci sono anche pastori tedeschi che fanno agility. A livello fisico chiaramente deve essere un soggetto perfettamente in salute. Qualora non sia un soggetto perfettamente in salute, magari ha qualche acciacchino, qualche predisposizione genetica, qualche patologia, ci sono altre discipline per le quali il pastore tedesco è particolarmente portato, che sulle quali si può indirizzare. Una di queste è l'obedience, che però richiede comunque una certa preparazione. L'obedience è differente dall'obbedienza di base, cioè va al di là di quella che è l'obbedienza di base, una disciplina vera e propria molto, tra l'altro, difficile da praticare. Come per esempio potrebbe esserci invece la ricerca olfattiva di cui parlava prima Giusy, che è una disciplina che per i cani è particolarmente interessante. Loro vivono con il loro naso fondamentalmente, e permettergli di svilupparlo e permettergli di lavorare con il loro naso gli dà una grandissima soddisfazione. Quindi queste due discipline potrebbero essere indicate. Qualora non si riuscisse a fare o non si volesse fare l'obedience, c'è una disciplina parallela molto divertente che è la Rally O, dove si lavora anche lì con esercizi di obbedienza, figure predefinite che devono essere eseguite nella maniera corretta dal padrone e dal conduttore, che però si svolgono su un percorso che cambia di volta in volta. E quindi questo può essere lì per lì, soprattutto come primo approccio, un pochino più divertente e più motivante.
Che è molta energia, quindi per riuscire a far disfrutare tutta questa energia avremo uno sport.
Per canalizzare l'energia puoi farlo in due modi: o a livello fisico, quindi con una disciplina come l'agility, o a livello mentale, e in questo caso la ricerca olfattiva aiuta tantissimo. Io ho due Jack Russell che fanno entrambi agility, ma che fanno anche ricerca, e di tartufo in particolare.
Ottima set, ottimo
decisione. Chiaramente a livello proprio amatoriale, assolutamente per fare le spaghettate con gli amici, niente di
ma
più.
Anche tagliatelle,
insomma, quello che preferiamo. E vedo, noto che loro comunque la sera vanno a letto molto più rilassati e soddisfatti quando hanno fatto ricerca olfattiva che paradossalmente quando hanno fatto agility, per cui per incanalare le energie la ricerca è il top.
Anzi, domande?
No.
Andiamo con la musica?
Andiamo con la musica e mi cogli impreparato. Non abbiamo richieste, dimmela tu, vai.
Bene, se avvea, Braccetti Rossi.
Aspetta.
Dedicata a Ciuddi, Spino e... Aspetta, giusto di dire una cosa, ma non riesco a...
No, Dio devo a... salutarvi, ho un impegno anch'io, quindi volevo ringraziare tutti i presenti e i ragazzi della radio e... volevo solo sottolineare, perché prima avete toccato l'argomento, con qualsiasi cane, come hanno detto i miei amici, si può fare agility, sia che sia di razza, sia che sia meticcio. E l'importante è divertirsi, come ha detto poco fa Emanuele, lo stare insieme, sorridere e ridere con il tuo cane, perché poi alla fine ridiamo anche, quindi infatti. L'importante è quello. Grazie a tutti.
Prima che vai via però al domandone ti facciamo giusto preparare la musica, perché non è che potete andare via senza il domandone. Allora, avvicinati, perfetto, mani a cuffia, perfetto, guardami negli occhi attentamente, hai 5 secondi con una parola. Vado. Giuseppina, per te che cos'è agility dog?
Beagle, perché io ho due beagle e lo farei solo e soltanto con loro.
Per questa risposta mettiamo il bene se avvero.
Ce l'ho nel cuore.
Giuseppina Apposta.
E questa la prendiamo noi sempre in giro perché basta beagle.
Grazie
a te, ciao a tutti. Andiamo con la canzone, vai.
Sono anch'io. due lacrime scese in ritardo, la strada più breve si impara al ritorno. Ci sono anch'io ai bordi del campo ad alzare un saluto. Ho corso per tutta la notte per dirti che il buio è diverso dal vuoto. È tutta per te, è una cascata di pioggia scura. Non smetterò affatto di piangere forte, che bene si avverrà. Allora stai con quelli che stanno davvero con te, bagnati di rabbia, di freddo e di amore, ma sotto al diluvio ci stanno per ore. È tutta per te, è una cascata di pioggia scura. Non smetterà affatto di piangere forte, che il bene si avvera. È tutta per te, è una cascata di pioggia scura. Divertiti e piangi, non smettere adesso, che il bene si avvera. E non sai quanta bellezza sta negli occhi disperati, stropicciati come te. Ci sono anch'io questo concerto di spine e di perle. Tu ridi per quando hai tenuto la faccia composta davanti alle sberle.
Eccoci qua ragazzi, ancora mi attrovo per gli ultimi 20-25 minuti finali. È volata questa puntata, prima puntata.
È volata perché eravamo carichi, avevamo
tanti
voglia di tornare in radio dopo la pausa estiva e siamo qui.
Infatti, sono andata da Andrea Giuseppina, che è stato mio bivo di Giuseppina. Vuoi fare una domanda ai nostri amici Carlo?
Sì, io volevo sapere, per voi tutti questi sono i primi passi, no, nel mondo di, in questo mondo del... dell'essere clown, e volevo sapere quali sono, come state vivendo questo momento e qual è la vostra spinta per il futuro, che cosa, quali sono i vostri orizzonti in questa avventura da qui andando avanti.
Levata bicicletta e adesso pedalata, quindi vai.
Allora sì, Giorgina mi suggerisce di iniziare.
Come me, una passo via per la cavalleria, perché...
Ma io inizierei nell'ordine inverso, cominciamo da Spinottino che è appena riemerso dalle profondità del nostro studio.
Ha cambiato anche a serie Spinottino, è andato quella che se ne ha assunta, quindi...
Allora, oddio... Mi sono scordato la domanda. Ero perfettamente attento.
Bocciato, la prossima,
esatto.
Vai.
Giudichino, vai.
Ma io passo la parola a cuore, scusa, dovevo iniziare dall'inizio.
Okay. Che pensavi?
Ti tocca.
Vabbè, prendo la palla. Allora, io devo dire che ho mi sono iscritto al corso base a gennaio, forse, allora, molto motivato ma inconsapevole, cioè non conoscendo bene le potenzialità di quel corso e dove lo stesso corso mi avrebbe portato. È stata un'esperienza bellissima, il corso base ha creato in un tempo brevissimo una grande famiglia, la nostra famiglia, perché si tratta di una famiglia in tutto e per tutto, ha creato questa famiglia ed è partito poi un tirocinio per tutti quanti noi, che ci ha catapultato in un tempo brevissimo in delle realtà di grande bellezza ma anche di grande difficoltà, perché noi Facciamo servizio nel reparto di pediatria del Silvestrini, ma anche nel reparto di oncoematologia pediatrica. Facciamo servizio nella struttura di Daniele Chianelli, dove ovviamente ci sono bambini affetti da patologie gravi e molto gravi, anche da patologie purtroppo incurabili. Quindi noi ci segniamo a dei servizi, siamo molto strutturati come onlus, ci segniamo a dei servizi, ci incontriamo, ci trasformiamo letteralmente, perché io magari sono Samuele, e Lucia, lui è Mattia, arriviamo col nostro trolley, entriamo nel reparto ospedaliero e ci trasformiamo letteralmente, perché ci copriamo di colori, di cappelli, a parte il naso che è la cosa principale,
e gli occhiai,
di tutto, ed entriamo in un reparto in cui ci sono bambini che stanno veramente male o molto male, e ci sono accanto a loro i genitori che devono accompagnarli. Quindi è difficile, molto difficile, a volte è talmente difficile che genera in noi anche un momento di crisi. Quindi stiamo parlando di una cosa bella, piena di colori, che porta gioia, come dico io, a pallettoni, e che porta un gran benessere, come ha detto Silvia, perché per un ricoverato che deve fare i conti e sviluppare consapevolezza e coscienza di una malattia difficile o anche molto difficile, ed ha una quotidianità in reparto che è insopportabile o quasi tale perché ripetitiva, vedere arrivare 4, 7, 8 scellerati che entrano in punta di piedi, che parlano sottovoce, ma che sono carichi di una stupidità terapeutica meravigliosa, che ancor prima di far bene a loro fa molto bene a noi, perché noi portiamo 3, prendiamo 300, portiamo via con noi 300. Magari non è sempre facile, però genera un'evoluzione. Te mi stai chiedendo che cosa vi ha portato. Noi siamo in potente evoluzione, lo stiamo facendo da 8 mesi, operiamo in tante strutture, a parte il Silvestrini, a parte la pediatria, l'oncopatologia pediatrica, il Daniele Canelli, andiamo anche nelle strutture protette per gli anziani, tante, diverse fra loro, che sono per me almeno una grande rivelazione, perché io ho iniziato nelle RSA solo perché non riuscivo ad iscrivermi in altri servizi in cui c'è grande richiesta, e ho trovato ed ho scoperto in RSA una realtà di una meraviglia assoluta. Entriamo, anche lì ci trasformiamo e andiamo a portare 2-3 ore di gioia a persone che sono lì ricoverate e che sono accompagnate verso il passaggio, non tornano certamente indietro. Quindi anche lì sembra solo bello e facile, in realtà a volte non lo è affatto. Quindi i servizi sono tanti, sono variegati, sono di una bellezza straordinaria, sono tutte esperienze da cui noi usciamo ogni volta cambiati, trasformati, con una dose di amore inesprimibile con le parole, colmi di emozioni altrettanto inesprimibili. Facciamo la condivisione, torniamo a casa, andiamo sul sito, ci segniamo al prossimo allenamento, perché siamo ovviamente tenuti ad allenarci mensilmente, allenarci/formarci mensilmente, altrimenti non possiamo operare. Quindi ribadisco la serietà della onlus, e quello che voglio dire per concludere è che siamo in evoluzione, siamo molto in evoluzione, perché c'è una meraviglia, un amore, una stupidità, ripeto, terapeutica, che ci sta portando avanti molto rapidamente, facendoci scoprire tantissime diverse realtà, e qui concludo, tutte cariche di un grande, grande dolore, non sempre facile da comprendere, nemmeno da trattare, ma che ci regala condivisione, unione, conoscenze e tanto colore. Approfitto dell'occasione per ringraziare Frag, che ci ha invitato in puntata e che è per noi, tra parentesi, un maestro colmo di tanta, tanta, tanta roba. Grazie Frag, un grazie personale.
Troppo gentile, grazie.
E cuore.
Prima di chiamare, avevi detto nomi vostri, no? Samuele, Lucia e Mattia. avete due nomi, no? Una vita, questo nome tutti i giorni, e quando vi trasformate il nome della clown. Cosa ha aggiunto alla vita di Samuele, di Lucia e di Mattia e cuore su Dighine e Spirottino? O come ha cambiata?
Allora, la mia vita è totalmente cambiata. È cambiata perché dico solo questo, non racconto questo aneddoto. Venerdì, cioè ieri pomeriggio, eravamo in servizio con te, Frag, a Fonte Nuovo, che è una struttura nel centro storico di Perugia. Io venivo da una settimana molto difficile, fatta di problematiche da affrontare. Sono arrivato, ho parcheggiato, ero buio e spento, sono entrato in struttura, non vi ho trovato, sono andato per un attimo quasi nel panico, poi ho mandato un vocale nel gruppo di WhatsApp del servizio, mi hanno detto dove erano loro, ho girato l'angolo, li ho visti davanti all'ascensore e non ero più Samu, ma ero Ricuore. Che significa? Significa fare un reset in un nanosecondo, significa tirare fuori il meglio di te che hai, significa essere totalmente connesso in un istante, iniziare a ridere fino a rasentare la vera stupidità terapeutica ed uscire dopo 3 ore sudati, stanchi, ma
con una io sempre, grazie.
Ma come dice Cerudichina, felice, con una pace personale inesprimibile.
No, infatti aggiungo a queste cose bellissime che ha detto Ricuore, adesso ho capito perché l'ho voluto far parlare per primo. E sì, uno esce talmente stanco e felice che proprio una volta uscito da servizio, almeno per me personalmente, io la sera non ci farei manco voglia di uscire. Proprio sto talmente bene con me stessa che dico, la poltrona o il letto mi basterebbe.
No, io mi allaccio al discorso della famiglia, della seconda famiglia. È una cosa del tutto vera, nel senso che ci si aiuta l'uno con l'altro, si ascolta quando ci sono problemi, gli altri ascoltano, ci si dà una mano a vicenda ed è una cosa molto bella. Ad esempio l'anno scorso io ho fatto questo colloquio per entrare, alla fine mi hanno preso tutto ed ero durante un periodo scolastico non dei migliori, quindi avevo anche pensato da
di non ascoltare il periodo scolastico, non ascoltare.
Avevo pensato ad abbandonare anche tutto, invece grazie a loro non ho mollato. Ritrovavo lei sul dighina che ogni volta che andavo agli allenamenti mi dava uno schiaffo.
Due schiaffi ogni volta.
Due schiaffi alla
volta. Due scorse.
Due
giardone.
Diciamo in paese.
Ma rovescio.
Vabbè, due schiaffi ogni volta, sembra che chissà.
E poi come dice lei, torni a casa che ti sdrai sul letto e dici ho sonno, poi dopo ti metti a pensare e fai l'alba praticamente, perché ripensi a tutto quello che hai fatto e non dormi.
Vero. E tu non dormivi anche perché le guance con gli schiaffi suoi, che come ti giravi a dormire così,
dolevano.
Approfitto, vabbè, questa canzone di Bennato è un po' fossatata, però io so che non c'è, perché sentendo le storie, tutte le vostre storie, anche la GT Dog, no? In quello che fate, c'è un po' Niso in tutti noi, no? In quello che facciamo, in cui ci piace, Backhound, Silvia, Isabetta, dove possiamo recuperare o dare il nostro meglio. E quindi noi abbiamo un'isola magica, e quindi che non c'è fisicamente, ma c'è spesso idealmente i nostri cuori. E quindi qua di Bennato, visto che non c'è, poi torniamo per gli ultimi 10-5 minuti finali. A dopo, bye.
Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia, e chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà.
Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te.
Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati alla fine, mancano 5 minuti finali e volevate veramente, vorrei stare qua un'altra ora per no? Continuare, però purtroppo ci sono i tempi radiofonici, no? Che ci chiamano. Allora facciamo prima i saluti e i ringraziamenti. Pattan, ok, Pattan non prende l'account, ci ascolta anche un nostro amico di nome Nasario che dedichiamo la canzone finale, dedichiamo alla fine. Prima grazie a Spinottino, Ciutilina e Cuore. Punto qua domanda, concentrati, questa è fai serio o scherzoso, però c'è metà serio e metà di scherzo. Che cos'è per voi il naso rosso? Chi parte? Vai.
Condivisione.
Viaggio.
Ascolto.
Ok. Poi Silvia, passiamo a te. I quali contatti hai evento? Grazie per essere venuta.
Grazie a voi.
Prima i contatti di evento e poi ti faccio pure l'umannone finale.
Allora, potete trovarci appunto adesso su Facebook con l'evento Bike Tour FFC 2019. Lì trovate tutte le informazioni per quanto riguarda l'evento di adesso. Altrimenti sul sito della fondazione trovate sempre e costantemente tutti i progetti che sono a sostegno della fibrosi cistica.
Perfetto. Questa domanda sai, se fuori a muri che c'è di sottofondo. Non dico che cos'è la fibrosi cistica, ma che cos'è, che significa lottare con qualcosa che non ti lascia mai solo.
Significa, è appunto lottare quotidianamente e nella vita quello di cui abbiamo solo bisogno è sostegno.
Un consiglio a chi si trova come chi ha fibrosi a combattere contro questo male, un consiglio che gli dai?
Mordi la vita. Prenditela, vivila, godila tutto il tempo che ti rimane, anche se non sai quant'è.
Ma la vita già era tanto, però è precisato molto più grande. La GT-Rog a te già ti abbiamo fatto per paura, quindi non te l'hai fatto, se no mi dai anche a me, quindi non te l'hai fatto. Bastata una volta.
E via,
scusa. I quali contatti e poi ti faccio un mannone finale ancora per chi si fosse adesso collegato.
Allora, per chi ci volesse contattare, trovate tutte le informazioni sulla nostra pagina Facebook, cercate Rand Agility e ci trovate. Allo stesso modo ci trovate su Maps, che vi guiderà al nostro campo di Castelvieto.
C'è un navigatore, può andare tranquillo.
Esatto.
Vi invitiamo anche a venirci a trovare, assolutamente.
Vi invitiamo a venirci a trovare. Chiaramente proprio perché il nostro scopo è diffondere la cinofilia il più possibile, perché è una nostra grande passione, chiediamo che possa fare del bene a tutti quanti. Il primo approccio, le prime lezioni sono totalmente gratuite, per cui venite a provare, poi se vi piacciamo, vi stiamo simpatici, perché no, magari si continua e nasce un'amicizia.
E adesso domandone. Mano alle cuffie,
pronti,
5 secondi con una parola. Che cos'è e agiti donna?
Amicizia.
Ma ragazzi, oggi proprio siete bravissimi, sono io al primo colpo rispondete. Elisabetta, grazie di cuore, però
grazie a voi. Oltre a
te ringrazio la mia amica che è qua dietro di me, Assunta, che mi ha dato la possibilità di sentire questa bellissima storia. Quindi al telefono, quindi grazie a te, ma grazie anche a Assunta.
Grazie a Assunta.
Dovete salutare una persona, giusto?
Yes.
Come si chiama?
Si chiama Anita, vive in Puglia e io la voglio salutare particolarmente perché oggi mi ha dato una grande emozione. Non ci conosciamo, ma grazie ad Assunta ho saputo che lei sta leggendo la mia storia, il mio libro, e questo, come dicevo prima, per me è un'emozione enorme. Beh, sono con lei in questa lettura, eh? Sappia che le sono molto vicina, eh? E ho una pagina Facebook e quindi per qualsiasi contatto io ci sono.
Elisabetta Chiabolotti, giusto? Va bene? Grazie, ti aspettiamo.
Okay. Posso dire il titolo del libro e l'editore?
Sì, assolutamente sì.
Allora, il libro si intitola Un lungo sonno e poi, è edito da Bertoni Editore, è in vendita in tutte le librerie, online e presso anche la casa editrice stessa che lo invierà per posta, insomma, quindi...
E presto ne sentiremo parlare perché stiamo preparando un evento probabilmente unico unico al mondo, e quindi quando avverrà il tutto vi diremo.
Ma non ha nulla a che fare con la venuta degli alieni?
No,
quella è un'altra.
Fai una puntata specifica,
però glielo manderemo a sapere.
Alieni, sicuramente.
Che cos'è la vita, Peter, Elisabetta?
È unica.
E poi punti, punti.
E poi
finisco e finiamo con una canzone dedicata a un nostro amico Kaun, che ieri abbiamo fatto anche il servizio, che si sta nel cuore, come noi di solito diciamo, e diciamo che è una canzone un po' di qualche anno fa, ma che forse per oggi, e ancora più oggi, ha senso inviato. La forza della vita di Paolo Vaesi, e io e penso anche io, i miei amici Kaun, si accorrono a quel che adesso vi vogliamo dire: non muoiai e combatti, come ci ha detto bene prima Silvia. Mordi la vita e combatti. E per te, e ringrazio a tutti quanti voi ospiti, chi ci ha ascoltato, danno appuntamento a
sabato prossimo. E vi ricordiamo che potete ascoltarci in diretta e in podcast su www.radiofonica.com, scritto col PH, dove potrete recuperare anche tutte le puntate pregresse, qualora ve le siate perse o vogliate semplicemente riascoltarle, anche delle precedenti stagioni.
Partire dagli anni proprio. E quindi per Nasario e per tutti coloro che combattono in generale, Pavarese a forza vita, grazie a voi ragazzi, ci vediamo sabato prossimo con noi e con me lunedì, dalle 8:30 alle 10, con quelli lunedì.
Ciao a tutti,
buon sabato,
ciao, ciao, ciao.